Quando ho iniziato a scrivere questa puntata, mentre buttavo giù le idee e i concetti ancora grezzi che avrei dovuto elaborare e limare a poco, mi è venuta in mente, quasi all'improvviso, una canzoncina. Perché è vero che quello che impariamo da bambini spesso lo ricordiamo per tutta la vita. Succede soprattutto con le filastrocche, le canzoni, e una di quelle canzoncine che quando le impari non la dimentichi più è proprio la canzoncina per bambini che mi è venuta in mente. Tutti noi da bambini abbiamo sentito e cantato più e più volte assieme ai nostri genitori o durante qualche recita scolastica alle elementari questa canzone. Una canzone scritta per i bambini da due grandi, uno scrittore e un cantautore, Gianni Rodari e Sergio Endrigo. È una canzone che racconta dell'origine delle cose e io, appunto, stavo pensando proprio all'origine del vino. La lettera di oggi è la B. B come barbatella, ma vi parlerò anche di terroir, di fillossera e di storia della viticoltura. Mettetevi comodi, cari wine lovers, e buon ascolto. Mi chiamo Maria Vittoria, sono una sommelier professionista e questo è l'Abecedario del Vino, un podcast che racconta il mondo del vino una parola alla volta, con approfondimenti storici, aneddoti di vita vera e il contributo di tanti ospiti diversi, anche del miglior sommelier d'Italia 2016. Forse non ci si pensa mai abbastanza quando ci si trova davanti a una bottiglia di vino, ma il vino è una cosa seria. È un affare complesso, frutto della convergenza, della sinergia e del giusto equilibrio di moltissimi fattori, umani e ambientali, quello che i francesi, da molto più tempo di noi, chiamano terroir. Sì, facciamocene una ragione, sin da subito. I francesi sono stati storicamente una spanna avanti. Dicevo terroir, che non è semplicemente terreno o territorio, come si potrebbe pensare a primo orecchio. Il terroir è un concetto articolato, si potrebbe dire olistico, che riguarda il tutto e le sue parti. Il terroir è l'insieme di tutte quelle variabili di natura e di cultura che concorrono, ciascuna con la sua forza e il suo peso, a far sì che ogni vino sia unico e in un certo senso irripetibile. Fattori come l'andamento climatico, la quantità di pioggia che bagna i terreni, la variazione delle temperature stagionali, nessuno di questi fattori può essere controllato, previsto nel dettaglio e men che meno stabilito a priori a tavolino da un anno all'altro, o, come si dice nel mondo del vino, da un'annata a un'altra. La natura, in questo senso, è sempre un banco di prova e richiede non solo un'attenzione quotidiana, ma soprattutto darwiniana capacità di adattamento e abilità manageriale di problem solving. Cosa voglio dire? Faccio qualche esempio. L'annata 2023 è stata una delle annate più problematiche del secolo. Provate voi stessi a chiedere a qualunque vignaiolo e tutti, tranne davvero rarissime eccezioni, vi diranno che hanno perso dal 30 all'80% del raccolto. E per chi vive producendo vino non è affatto poco.
L'annata 2023 è stata un'annata estremamente piovosa. Annate molto umide facilitano il proliferare di malattie fungine, in quanto i funghi hanno bisogno di acqua per poter portare avanti il loro ciclo vitale. Un'annata molto ricca di precipitazioni, chiaramente, prevede tantissimi attacchi di peronospora. La peronospora è una malattia fungina della vite, è una delle malattie più inefficienti nei confronti della vite. Il marciume che si trova su alcuni grappoli molto piccoli appena si formano sulla pianta è dovuto ad attacchi di peronospora. Considerate che per ovviare ai problemi di peronospora bisogna necessariamente adoperare dei trattamenti chimici. Sappiamo tutti che meno usiamo la chimica su una pianta, meno troviamo contaminazioni a livello di falde acquifere, meno inquiniamo e va meglio a tutti, anche dall'altra parte del mondo. Per ogni attacco di peronospora, il produttore interviene con dei trattamenti di copertura, cioè usando dei prodotti che vengono irrorati nella vigna e che vanno a coprire le parti sensibili della pianta che possono essere vittime di attacchi. Ma se a seguito di un trattamento di copertura viene un'altra pioggia, io mi sento obbligato a dover aspettare che si asciuga la pianta e trattare di nuovo. L'annata 2023 è stata un'annata in cui alcuni produttori hanno rinunciato alla raccolta delle uve. Hanno dichiarato ufficialmente che, essendo un'annata sfavorevole e non volendo loro intervenire chimicamente per loro etica produttiva, hanno lasciato l'uva in campo, saltando un'annata. Immaginate che se un'azienda vive di vino, saltare un'annata vuol dire non avere il prodotto che può essere poi trasformato e venduto l'anno successivo, quindi è anche un grande rischio economico.
Oltre all'andamento climatico, c'è poi, per esempio, l'aspetto pedologico, il terreno e la sua composizione chimico-fisica. È dal terreno che la vite trae nutrimento, affondando le sue radici anche nelle rocce più dure. C'è poi l'esposizione del vigneto, che determina la quantità di luce che riceve la vite e in quali ore della giornata. C'è l'altitudine. La vite è coltivata da 0 a addirittura 1300 metri sul livello del mare. Ci sono la vicinanza all'acqua dolce o salata, la presenza di montagne, la varietà della vite stessa. Pensate che il nostro catalogo nazionale registra oltre 600 varietà della pianta. Un patrimonio ampelografico unico che caratterizza proprio il nostro paese. Ma per questo ci sarà una lettera dedicata. E poi, ovviamente, ci sono le scelte dell'uomo, che riguardano la conduzione della vigna, la forma di allevamento della pianta e quindi l'agronomia, e le operazioni di cantina, quindi l'enologia, da quando le uve vengono trasportate in cantina fino all'imbottigliamento. Come vi dicevo, insomma, il vino è davvero un affare complesso, prismatico, ricco di migliaia di sfaccettature, di angolazioni, di punti di vista e scelte possibili. Proprio qualche sera fa, prima di chiudere la puntata, ho trovato una breve frase sull'etichetta di una bottiglia che sintetizza in tre parole, semplici e giuste, tutto ciò che sta dietro e dentro una bottiglia di vino. La frase recitava così: il vino è l'arte del sole, della terra e delle persone. Sole, terra, persone. Tre elementi chiave imprescindibili, è vero. Ma prima di tutto, per fare il vino, ci vuole la vite. E la vite ha origine da una barbatella.
Una barbatella è una pianta di vite che è innestata, mettiamola così. È una pianta di vite che ha la parte radicale di una tipologia americana, vite americana, e una parte aerea, quindi la parte superiore all'innesto, europea.
Per generare una nuova pianta si deve partire da un tralcio di vite adulta che viene tagliato e messo a dimora, cioè nelle condizioni favorevoli affinché dal tralcio si sviluppino le barbe, le prime piccole radici della pianta. Proprio da queste barbe deriva il nome di barbatella. È necessario però fare una precisazione. Le barbatelle oggi, in realtà, sono formate da due tralci innestati tra di loro, uno sull'altro. La parte inferiore, quella delle radici, chiamata porta innesto, proviene da una pianta di vite americana, la Vitis rupestris generalmente. La parte superiore, chiamata marza, da cui si svilupperà la pianta con i suoi frutti, è di vite europea, la Vitis vinifera, di cui esistono moltissime varietà, come vi dicevo prima.
Vuol dire che se io prendo di una pianta di vite la base americana, quindi tutto ciò che è sottoterra, fino a poco sopra il livello del terreno, e in quel punto preciso innesto una vite europea, io mi troverò con una barbatella, di cui spesso si parla, perché le barbatelle sono proprio questo innesto, resistente a livello radicale perché abbiamo la parte americana, resistente a livello parte aerea perché abbiamo la varietà europea.
A questo punto la domanda sorge spontanea: ma perché un innesto? Beh, per rispondere a questa domanda devo raccontarvi una storia. È una storia di scienza, di ricerca, di esperimenti, è una storia di progresso, ma anche di distruzione, di fallimenti e di rinunce. Questa è la storia di come la vita europea, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, ha rischiato di scomparire per sempre, ma grazie al lavoro di uomini di scienza e di ingegno è stata fortunatamente salvata dall'estinzione. Ma per ascoltare questa storia dovrete aspettare la prossima puntata. Intanto potete cliccare sulla campanella e seguire il podcast, così riceverete le notifiche all'uscita del prossimo episodio. La voce che avete ascoltato assieme alla mia in questo episodio dell'Abecedario del Vino è quella di Michele Corti, enologo e selezionatore vini per una piattaforma Horeca. Cin cin a tutti, cari wine lovers, e al prossimo episodio dell'Abecedario del Vino.